www.bandaradio.info, questo è il GR delle 20.
La prima notizia di oggi non poteva non riguardare la nascita di un nuovo spazio sociale occupato a Palermo oggi 29 aprile 2011, spazio intitolato a Vittorio Arrigoni, laboratorio che si trova nel quartiere dell'Albergheria, un quartiere molto povero del centro storico di Palermo, e abbiamo sentito oggi lì abbiamo registrato un piccolo contributo con i ragazzi presenti sul posto, e ci scusiamo per la pessima qualità audio del contributo che ascolterete, ma è molto interessante capire perché oggi a Palermo si lotta e si lotta ancora per avere degli spazi.
Questo posto innanzitutto si chiama Laboratorio Vittorio Arrigoni, formato, insomma, è uno spazio che abbiamo deciso di occupare proprio perché stava all'interno di un quartiere popolare come quello dell'alberghieria e di fatto, insomma, sono anni e anni che questo spazio di per sé è libero, non è stato mai utilizzato, è di proprietà dello Stato e quindi abbiamo deciso di occupare questo posto dando, insomma, questo nome anche per noi molto importante e simbolico, proprio per dare anche un segnale che non ci interessa, insomma, commemorare un compagno che, insomma, ha portato avanti le sue idee, delle battaglie, delle lotte in Palestina, ma anche concretamente liberando degli spazi e dedicandolo anche a lui questo spazio, insomma, questo posto nuovo occupato. Per noi è una valenza molto importante, soprattutto in questo periodo, perché, insomma, la prossima settimana arriverà anche il Presidente del Consiglio Berlusconi a Palermo, ma il 3 maggio, il 4 maggio, e quindi, insomma, pensavamo di dare anche un segnale alla città, insomma, di liberare una risposta che potesse essere il più concreto possibile, insomma, ovvero quello di liberare degli spazi che da anni erano abbandonati dalle istituzioni, insomma, quindi pensavamo proprio di attuare anche una sorta di denuncia, visto che comunque la prossima settimana ci sarà la nostra città blindata, militarizzata, con tutte, insomma, le emergenze sociali che ci sono e si sono sviluppate in questa città, vuoi la Jessica che magari in questo momento sta facendo gli scontri con la polizia, sta occupando il posto, insomma, sta mettendo a fare fuoco anche la città, ma altre problematiche sociali, che sia quella della casa o, insomma, sappiamo bene, insomma, quali sono le problematiche che ci sono nella nostra città, ci sembrava, diciamo, opportuno liberare uno spazio, appunto, all'interno di un quartiere popolare come quello dell'alberghieria. Ora da oggi faremo subito delle iniziative, ci sarà la redazione di Infoox Palermo che farà un'iniziativa sul portale di comunicazione, ci saranno altre realtà che, insomma, parteciperanno, insomma, della redazione anche di Bologna, di Torino, verranno oggi qui e quindi faremo questo primo appuntamento oggi pomeriggio intorno alle 6. Già abbiamo anche in programma altre assemblee, altri incontri, martedì alle 4 faremo un'assemblea con il Comitato di Lotta per la Casa e lo faremo qui all'interno di questo spazio, proprio perché, insomma, è immesso in un quartiere popolare, quindi, insomma, pensavo fosse adeguato a ricominciare questo percorso di lotta per la casa. Quindi, insomma, ci vede, diciamo, in un percorso di avvicinamento a delle scadenze che per noi sono importanti, ma che sono importanti per la città, insomma, Berlusconi, ma comunque il 6 ci sarà lo sciopero generale e quindi, insomma, per noi è un gesto, un'azione importante che comunque rientra all'interno, insomma, di tutte queste iniziative che ci saranno la prossima settimana, anche di contestazione, insomma, di generalizzazione anche dello sciopero, quindi questo.
E a poche ore dall'occupazione del laboratorio Vittorio Arrigoni è giunta la notizia che il posto è stato sgomberato. Noi abbiamo subito sentito i ragazzi e abbiamo registrato questo breve intervento.
L'hanno fatto uscire, ma, insomma, rispetto a come era la questione, perché abbiamo scoperto che le carte, diciamo, erano poco aggiornate, le carte su cui ci eravamo informati, e che quindi il posto era davvero quasi tutto in possesso del demanio, sì, ma militare. E che quindi vedevamo davvero poco prospettiva in questa cosa di qua. Diciamo, la questione era forte perché stavano arrivando carabinieri, militari, cazzi e mazzi, e quindi ce la siamo dovuti andare.
Sì, oggi 29 aprile in mattinata ci sono stati degli scontri davanti alla cattedrale. Ricordiamo che c'era uno sciopero dei manifestanti della GESAP, degli operai della GESAP in manifestazione, che hanno tentato una occupazione simbolica della cattedrale, del suolo del giardino di fronte alla cattedrale, e ci sono state le cariche da parte dei funzionari dello Stato con relativi feriti. I dipendenti della GESIP sono ora di fronte il comune, il palazzo del comune, e ricordiamo la GESIP, la società di servizi del comune di Palermo, che i dipendenti non ricevono gli stipendi ormai da tempo per mancanza di fondi. Questa è la motivazione. Stiamo chiamando i nostri inviati lì sul posto.
Allora, Marcello.
Ehi, Amir, dove siete?
Allora, siamo a Piazza Pretoria. Della mattina degli impiegati della GESIP è finito qui. Ci sono molti di loro che, insomma, sono seduti nei gradini. Abbiamo parlato con alcuni di loro e ci hanno detto che in sostanza non si muoveranno fin quando non avranno una risposta in merito al fatto che insomma, a maggio non verranno più pagati, a quanto pare la GESIP verrà soppressa. Dicono anche che sono pronte le lettere di licenziamento, ci hanno detto proprio così, espressamente questo ci hanno detto.
Ho capito.
Dicevi?
Dicevo stamattina, se avete capito che cosa è successo.
Allora, loro, parlando con loro, insomma, ci hanno detto che la finanza li ha caricati, ci sono alcuni feriti, 5, e un paio di arrestati.
Ah, hanno tenuto un paio di persone.
Fermati, scusami, non arrestati.
Ah, hanno trattenuto un paio di persone.
Adesso, scusami, Marcello, richiamami tra un minuto, perché mi sa che sta succedendo qualcosa.
Va bene, sì, ti richiamo subito.
Stanno tutti avvicinando lì.
Sì, ti richiamo subito. Ciao, ciao.
Su sto fatto della la ragione della carica, no?
Sì.
Noi abbiamo chiesto se in effetti poteva essere legata alla, a questo tentativo di occupare la cattedrale stamattina. E in realtà ci hanno detto che nelle loro intenzioni innanzitutto non c'era quella di occupare la cattedrale, ma soltanto di andare a fare una specie di presidio dimostrativo. Però vabbè, al di là di questa cosa, magari l'intento di occupare la cattedrale c'era comunque e giustamente non lo dicono, è chiaro. Però in effetti c'è una contraddizione, nel senso che la cattedrale sappiamo tutti dov'è e la carica è avvenuta ai quattro canti. Quindi in realtà loro non sono stati caricati perché hanno occupato o volevano occupare la cattedrale, ma soltanto perché volevano, hanno provato un attimo a forzare lo sbarramento della polizia, della finanza davanti ai quattro canti, in direzione appunto cattedrale. Tra l'altro pare che non appena si sono trovati fronte a fronte, questo 500 lavoratori della GESIP e questo schieramento della finanza, al minimo accenno di urla, pare che qualcuno in un attimo di così nervosismo, pare che abbia sollevato una bombola che c'era, e ci hanno detto, neanche hanno dato il tempo di capire che cosa stessero facendo, se quella bombola stavano tirando o meno. Insomma, per niente, e sono partiti subito con una carica. Una carica a quanto pare dura, che ha fatto male a 5 persone, pare che ci siano un paio di fermati. E le stesse forze dell'ordine, diciamo, quelle che sono intervenute dopo, si sono rese conto dell'esagerazione della cosa, tant'è che hanno dato subito il cambio alla finanza e li hanno mandati subito via. Cioè tutti ci hanno confermato questa cosa. Non vedete finanza in giro perché polizia e carabinieri, che comunque sono presenti in un numero veramente notevole,
sì,
direi quasi esagerato, perché c'è un presidio di 200 persone più i panini della Frizzola che sicuramente era di pranzo, stanno pranzando, c'è più quasi due poliziotti a manifestante, c'è veramente una gran quantità di polizia e carabinieri, e tutti ci confermano, oltre dei blindati, 6 o 8 blindati mi pare. E tutti ci confermavano questa cosa, che non c'è finanza apposta, perché la carica di stamattina è stata una provocazione bella e buona, ingiustificata e immotivata, quindi per mantenere la calma in questo presidio è stato ritenuto opportuno dal responsabile di piazza fare dare il cambio.
Quindi via la finanza a casa, incredibile.
Come?
Sì. Quindi la finanza è stata mandata a casa in pratica.
Praticamente è stata licenziata.
Tra l'altro l'elicottero gira tutta la mattina nel centro storico, sembra che...
Sì, è a quanto pare, cioè, quindi è per questo, perché
sì.
In buona sostanza loro non si sono sciolti, cioè stanno rimanendo lì davanti, attendendo risposte da parte del sindaco, e tutti ironizzavano sul fatto che in realtà il sindaco è dietro il camerino a...
Va bene. Va bene Nini, grazie. Grazie.
Prego.
Ciao.
Da Palermo ci spostiamo a Gela. Rosario ci racconterà come hanno trascorso la giornata del 25 aprile. Hanno infatti organizzato un sit-in per solidarizzare la gente, invitandola a votare per il prossimo referendum contro la privatizzazione dell'acqua. Gela è un territorio particolarmente difficile, ricordiamolo, e per quanto riguarda appunto anche la gestione dell'acqua, sono in mano alla Caltacqua, che è una società spagnola, e hanno già un po' conosciuto cosa vuol dire mettere nelle mani di un privato la gestione invece di un bene comune.
Allora, il 25 aprile abbiamo scelto di utilizzare, di prenderci sostanzialmente uno spazio pubblico qui a Gela, che è Piazza Umberto I, che è fondamentalmente lo spazio pubblico per eccellenza dove si fa o si faceva meglio attività politica fino agli anni 70, poi c'è stato un tracollo dell'ideologia politica, e quindi abbiamo scelto gli unici peraltro un gruppo di associazioni tra le quali la Arci le Nuvole, Libermundo, il Movimento Se Non Ora Quando e la FIOM CGL, di ricordare il 25 aprile per quanto concerne proprio l'intenzione della resistenza e di fare informazione rispetto a una nuova forma di resistenza che noi riteniamo come dire, assolutamente essenziale, che è quella appunto del legata al referendum per un'acqua e un servizio idrico che sia sottoposto a bene comune, quindi a gestione comune pubblica, e contro la politica del nucleare. Anche perché qui a Gela risentiamo già di quelle che sono le politiche di stampo neoliberista rispetto al servizio idrico, in quanto siamo sottoposti alla gestione di una società privata che è appunto la spagnola Caltagua, e insomma abbiamo scelto proprio il 25 aprile per portare avanti questo discorso e questa narrazione che noi consideriamo politica, cercando ovviamente poi di organizzarci anche in vista di prossime date. La prossima a breve sarà il 1° maggio, che stiamo organizzando sempre qui a Gela, tra sostanzialmente lavoro e musica con videoproiezioni esclusivamente sottoposte a licenza Creative Commons, insomma dando la possibilità alle voci fino adesso come dire, sopite, di farsi sentire.
Dove peraltro sarà organizzato il 1° maggio?
Il 1° maggio sarà organizzato all'interno di una struttura che è quella gestita dall'associazione Arci le Nuvole. Si terrà dalle 11 del mattino più o meno alle 24 della sera, e ci saranno testimonianze, soprattutto perché abbiamo scelto di dedicare questo 1° maggio non solo alle forme di lavoro tradizionale, ma soprattutto, come dire, al precariato sempre più diffuso anche in quelli che erano prima i bastioni del lavoro a tempo indeterminato. E un'altra cosa che insomma può essere interessante è che a Gela sta operando da un paio di mesi un'associazione che si chiama Libermundo, che si occupa, come dire, di economia alternativa e di commercio equo solidale, che è tra come dire, gli aderenti a questo movimento dal basso che stiamo portando avanti. A questo proposito vi passo Daniela Giacomarro, che insomma potrà meglio descrivere insomma la sua esperienza.
Sì, allora come associazione Libermundo ci muoviamo nell'ambito della cosiddetta economia alternative, volgendo lo sguardo all'economia solidale, quindi alle piccole produzioni, e poi una particolare attenzione al commercio solidale, che abbiamo per infinità di motivi inglobato anche con il discorso dell'agricoltura biologica, perché il percorso è stato da quello economico cercare poi di mettere insieme un comportamento, diciamo, da consumatore responsabile che avesse attenzione di quello che veniva prodotto, che viene prodotto nel rispetto dei diritti umani e quindi anche dell'ambiente, perché poi a un certo punto non siamo stati più in grado di slegare,
certo,
le due questioni.
Quindi anche voi sarete presenti il 1° maggio?
Sì, assolutamente sì, anche perché poi nel contesto, non so se tra le cose che diceva Rosario, siamo veramente così pochi, certo. Spesso, cioè io stessa sono vicepresidente dell'associazione Libermundo, ma sono anche una tesserata Arci, uh-huh. Quindi è una continua contaminazione tra questi pochi, che un po' ci tiriamo le altre persone un po' per volta, e diciamo che da un annetto di attività portata avanti così nel territorio qualcosa sta emergendo.
Infatti ricordiamo che vi trovate a Gela, quindi insomma una realtà abbastanza difficile anche il territorio.
È molto, anche perché c'è già a livello nazionale la diffidenza è incredibile.
Esatto.
E qui la situazione è particolarmente drammatica, anche perché il nostro comportamento per quanto riguarda proprio come luogo, per la storia che ci ha caratterizzato, il comportamento che scandisce la nostra vita quotidiana, scolla completamente da da quelle che sono le difficoltà, perché viviamo in le nostre difficoltà che dovremmo riconoscere, perché a mio parere abbraccio la scuola di pensiero che indica nella presenza dello stabilimento petrolchimico in questo territorio come una manna dal cielo che prima o poi piove e arriva, lasciandoci immobilizzati, e purtroppo è una cosa, un elemento che si è così radicato nel tempo che ha devastato l'elemento di interesse. Come?
Dico, il ricatto o lavoro o ambiente è imperituro nel territorio, no? Ormai ha preso il sopravvento, comunque la stabilità, l'occupazione lavorativa passa sopra qualunque altra cosa, spesso succede.
Sì, assolutamente sì, ma ha preso così il sopravvento da determinare la situazione in cui nel momento in cui si vive una situazione di mancanza di diritti o comunque di malessere, la mentalità diffusa non è quella di rivendicare o alzare la testa o comunque cercare di elaborare con altre persone, solidarizzare il problema o le problematiche. Sarà sicuramente un fattore che tiene la nostra dimensione regionale, quella del clientelismo, o anche nazionale se vogliamo, però da noi è molto molto sentito, cioè molto diffuso l'atteggiamento di attesa, di manna, di qualcosa dall'esterno che debba arrivare
così,
senza che debba esserci un movimento di riscatto, di rivendicazione. Oltre a questo poi, perché diventa ancora più importante, quindi parlare quando siamo andati in piazza il 25 e il 25 aprile, cioè ci siamo andati anche contro la volontà di tante persone che, diciamo, ufficialmente in questo territorio fanno politica, eppure la risposta di tutti è stata, cioè ora sembra che ti parli di una stronzata, ma in realtà non è così, perché era Pasquetta.
Certo.
E questa cosa è stata drammatica, cioè ti vedi davanti gente che magari potrebbe avere un certo spessore, in realtà quanta pochezza di contenuti, e tuttavia è stato molto interessante essere presenti in piazza il 25. Ora, un po' diverso sarà per il primo maggio, perché siamo sì in un luogo pubblico, ma forse un po' meno pubblico, nel senso che è un po' più alla periferia della città. E insomma, si troveranno a venire persone a seguito di una massiccia campagna informativa, ma non sarà la stessa cosa di avere i passanti che vengono colpiti dalla presenza di qualcuno che dice qualcosa di diverso.
Grazie Daniela. A tal proposito, su come risponde il territorio e chi partecipa, Rosario, volevi aggiungere qualcosa?
Allora, no, io ci terrei anche particolarmente a sottolineare il ruolo che in queste mobilitazioni che stiamo portando veramente dal basso ha avuto la FIOM. Perché anche sull'esempio, diciamo, più nazionale di quella congregazione sociale che è Uniti contro la crisi, anche a Gela, insomma, la FIOM si sta sganciando man mano da quelle che sono le dinamiche sindacali generali, cioè più concertative, per andare, insomma, per optare per una strada più del conflitto, ecco, del conflitto dal basso. E qui a Gela stiamo cercando di unirci appunto rispetto anche a queste pratiche sindacali. Peraltro abbiamo anche scelto di testimoniare tutto quello che facciamo anche attraverso la strutturazione di una vera e propria web radio, sull'esempio anche vostro in realtà, che si chiama Radio Altra Voce e che copre fondamentalmente un palinsesto che va dal lunedì al giovedì. Insomma, chiunque fosse interessato può accedere al sito ravgela.blogspot.com.
Lo ripeti,
insomma,
per favore, com'è?
Sì, ravgela.blogspot.com.
Ok.
Oppure può accedere anche dal sito siciliaantagonista.org, che ospita il player, insomma, della radio, e quindi quando la radio è in onda, fondamentalmente dal lunedì al giovedì dalle ore 22, può, insomma, può contattarci, può sentire le nostre trasmissioni. Sì, okay. Sì, 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 sì.
Torniamo a parlare dello sciopero del 6 maggio e ne approfittiamo per invitare alla presenza in piazza tutti e tutte, e vogliamo riproporre un interessante contributo registrato alla facoltà di lettere dell'Università di Palermo la scorsa settimana in un incontro organizzato appunto per verso lo sciopero generale del 6 maggio, nel quale era presente Giorgio Cremaschi, un esponente della FIOM, tra i principali promotori dello sciopero.
Appunto, il sindaco di Torino magari è durissimo contro la ThyssenKrupp, ma quando Marchionne ha detto aboliamo tutto, ha detto sì, perché se no se ne va via. Questo è, e questo era il regime del ricatto in cui noi viviamo. E questo ricatto, appunto, c'è ai vari livelli: ai lavoratori Fiat gli viene posto in un certo modo, perché collettivamente, al giovane precario che deve essere assunto gli viene posto individualmente, minuto per minuto. Allora, quello che deve fare un concorso eccetera si trova spesso in ricatto, cioè noi rischiamo di vivere in un regime di ricatto che ci costringe a diventare tutti sudditi e a rinunciare a essere dei cittadini con la loro dignità. E purtroppo c'è una parte del mondo politico che anche quello che fa tanti proclami per la democrazia e per la Costituzione, che pensa che quando si entra nel terreno dell'economia queste cose non valgono più. Valgono in astratto, appunto, in televisione. Chiudo su questo. Voi non lo sapete, perché non, anche voi lo sapete. Alla Fiat, nei nuovi contratti che vuole imporre Marchionne a Pomigliano e a Mirafiori, sono state abolite le libere elezioni. Sono state abolite le libere, cioè oggi nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro in generale, con qualche eccezione, i lavoratori possono eleggere, anche con un sistema già molto, cioè si potrebbe far meglio, possono eleggere con voto segreto, come in un consiglio comunale, i loro rappresentanti sindacali, si chiamano RSU. Siccome Marchionne non si fida degli operai, perché dice magari mi dicono di sì a parole, ma poi nel segreto dell'urna, come si è visto nel referendum, mi votano contro, ha deciso che nei nuovi stabilimenti, cioè nelle nuove produzioni, nelle nuove attività, non ci sarà più il diritto di voto. Potranno esserci solo sindacalisti nominati dall'alto, dai sindacati d'accordo con lui, ma non ci saranno più le libere elezioni delle RSU. Questa è la cosa. Allora io mi domando, ma questo non è un attacco alla democrazia? Cioè, c'è un solo precedente nella storia d'Italia. C'è un solo precedente di un accordo che abolisce le elezioni delle rappresentanze sindacali. È un precedente che bisogna andare un po' dietro nel tempo, bisogna andare al 2 ottobre 1925, quando il presidente del Consiglio di allora, Benito Mussolini, i sindacati nazionalisti di destra, fascisti di allora e la Confindustria firmarono un accordo che aboliva le elezioni libere delle commissioni interne ai luoghi di lavoro, che era la stessa cosa delle rappresentanze. Ecco, questa è la novità oggi. Se ne discute con adeguato scandalo? C'è un conflitto di opinione pubblica su questo? No, perché sono operai. Ma stiamo a discutere del fatto che gli operai hanno diritto al voto? Stiamo, cioè, questo è quello che guarda, cioè, cosa c'entra? Sono operai, sono giovani, sono precari, cioè hanno diritto al voto, hanno diritto alla... Ma questo, cioè, l'economia è un'altra cosa, si sfogheranno in un altro modo, in altre sedi, lì si deve solo lavorare. Ecco, io credo che questo è il degrado della nostra democrazia, quindi se non rimettiamo in fila le cose, non le riunifichiamo e se non combattiamo in difesa dei diritti, non solo astrattamente quando qualcuno dice e attacca parole o in deliri la Costituzione, ma quando la Costituzione della Repubblica viene smantellata minuto per minuto, giorno per giorno, nelle scuole, nelle fabbriche, eccetera, noi ci troveremo di fronte al fatto che perderemo un po' alla volta tutte le nostre libertà senza neanche accorgere, oppure accorgendoci alla fine, pezzo per pezzo, passaggio per passaggio. Per questo io dico, per me lo sciopero del 6 maggio è un passaggio, con tutte le contraddizioni, con tutti gli effetti che ha, è un passaggio. Poi bisogna andare avanti, bisogna reggere e ribaltare un sistema economico che ci impone di diventare delle merci a basso costo.
Nel ricordare l'invito a partecipare tutti numerosi allo sciopero di venerdì 6 maggio, passiamo ad un'altra vergogna italiana, che è rappresentata dal CARA di Mineo. Ieri, giovedì 28 aprile, abbiamo sentito Alfonso del Forum Antirazzista, che ci ha raccontato in che condizioni si trovano gli ospiti del campo e quale attività stanno mettendo in atto per migliorare nella maniera migliore possibile le condizioni di permanenza, appunto, dei rifugiati nel campo.
Quindi quanti sono in questo momento ospitati in questo residence? Quanti
migranti? A parole dicono oltre 2000, però noi abbiamo potuto verificare da chi ha avuto modo di entrarci che saranno abbastanza di meno, perché non c'è un controllo reale sul registro dei presenti, visto che molti, sapendo lunghe attese, poiché la commissione ancora neanche si è insediata, dopo un mese che si trovano lì trattenuti, molti, cioè alcuni addirittura abbandonano il CARA, cosa molto grave, perché se non firmano la delega per un avvocato la loro procedura può avere rigetto. Mm-hmm. Il dramma è che, appunto, in questa mega struttura che si mangia un sacco di denaro pubblico, cioè un cosiddetto ospite viene a costare 45-50 euro al giorno, no?
Soldi che andranno ovviamente al proprietario del residence.
Ma per adesso il proprietario è requisito e avrà un rimborso in base al valore di mercato, quindi il valore di mercato sarebbe il contratto che loro avevano con gli americani, nonostante la Pizzarotti offriva le villette a 900 euro al mese, che moltiplicato 400 villette fanno 360.000 euro al mese.
E la Pizzarotti, appunto, è l'impresa proprietaria.
È l'impresa proprietaria, però, cioè, il denaro pubblico è molto di più che si sperpera, cioè, tra l'altro lì ancora non funziona un FAC se non c'è un internet point, no? Quindi gli immigrati devono farsi 11 km a piedi per poter raggiungere il primo centro abitato, e però, cioè, nei fatti là ci sono varie ditte, stiamo seguendo e monitorando, che in deroga alle leggi vigenti, insomma, danno qualche briciola a cooperative locali con solidi padrini politici. Mm-hmm. e però poi il grosso andrà fra Croce Rossa, Protezione Civile e altre mega strutture. Infatti noi diciamo che l'esperienza di Mineo è un laboratorio che riproduce nel campo dell'immigrazione la shock economy del modello L'Aquila, no?
Esatto, sì, ho capito. Beh, quindi, insomma, per a fare fronte a questa emergenza si sono inventati questa formula.
Però, cioè, appunto, la cosa grave è che non si riesce a monitorare, è proibito l'ingresso, solo permettono ai parlamentari, però, cioè, vabbè, noi avendo già costruito, e vi volevo parlare appunto del 25 aprile, che sì, nel mese di aprile è il terzo presidio antirazzista, e facciamoli di fronte all'ingresso del campo con diffusione musicale, distribuzione di generi alimentari e vestiario, e all'atere facciamo sportello legale e sanitario. C'era il camper della Lila, che quindi con alcuni medici hanno fornito assistenza, e l'avvocato della rete antirazzista sta monitorando decine di casi.
Ho capito. L'assistenza medica, a tal proposito, come funziona? Ci sono dei medici all'interno?
Sì, c'è la Croce Rossa, che però, cioè, alcuni medici che abbiamo conosciuto sono umanamente molto disponibili, però il problema è che il contesto generale, che è assurdo, perché poi dopo, in base a problemi di ricovero ospedaliere, ho monitorato e si vedrà in questo video dalla Tunisia i CARA di Mineo, che ha fatto una compagna che collabora con noi, no? Cioè aspettano da mesi interventi agli arti alcuni tunisini, e però poi vanno a Caltagirone, arrivano, c'è la lista d'attesa, sono disorganizzati, cioè come al solito sugli ultimi si cadono le responsabilità di lungaggini burocratiche, che bastava aprire alle associazioni di volontariato nel territorio, a medici che lavorando negli ospedali di Catania si mettevano a disposizione, però non si è riuscito a costruire questa interlocuzione.
E voi avete contattato alcuni ragazzi di questi tunisini, che, cioè, possono uscire loro dal centro, dal villaggio?
Ma noi siamo in contatto con gli altri ragazzi, stanno facendo il presidio a Salina Grande, al campo sì. di Chinisia, mm-hmm. perché il problema è abbiamo seguito che negli ultimi giorni oltre 400 tunisini che sono arrivati in Italia prima del 5 aprile hanno avuto il permesso di soggiorno per 6 mesi, per cui sono state allontanate la sera stessa al momento della consegna del permesso di soggiorno, sono state allontanate dal campo, lasciate alla stazione di Catania e purtroppo abbiamo dovuto fare trattative e anche delle forzature per farle salire sui treni, anche quelli che non avevano il denaro per prendere e comprare mm-hmm. il biglietto, anche perché quelli provenienti dal CARA di Caltanissetta avevano il timbro della prefettura, titolo di viaggio gratuito, cosa che sta avvenendo a Roma, che le varie strutture della rete antirazzista romana si sono mobilitate con una trattativa con la protezione civile, garantiscono il biglietto per proseguire il viaggio verso la Francia, mentre per raggiungere dalla Sicilia a Roma possono viaggiare solo in treni regionali, quindi treni a lunga percorrenza, dipende dalla sensibilità del controllore della polizia ferroviaria e a volte li fanno scendere, per cui alcuni che erano partiti poi ci hanno avvertito che li hanno fatti scendere sia in Calabria, alcuni sono tornati anche a Catania, insomma si è creata una confusione che bastava affrontare in maniera semplice con dei treni straordinari, c'è un immigrato certo. che dorme a Mineo, costa 50 euro, il biglietto per Catania-Roma costa 49 euro, quindi bastava pagare il biglietto collettivo, fare un treno straordinario e fargli raggiungere la meta che loro desiderano, che certo. se ne fregano della schifosa accoglienza italiana e tutti vogliono raggiungere parenti e amici in Francia.
Bene, a proposito della schifosa accoglienza italiana, effettivamente non si può esprimere in altri termini, oggi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea boccia la norma italiana che prevede il reato di clandestinità, che è stato introdotto in Italia nel 2009. La norma si pone in contrasto con le normative europee e per questo la clandestinità non costituisce un reato penale, contrariamente a quanto invece era stato stabilito dalla maggioranza del nostro Parlamento. E ricordiamo tra l'altro che la tragedia dell'immigrazione non finisce, oggi ne sono arrivati 200, più di 200 a Lampedusa ed erano tutti libici, non siamo riusciti a metterci in contatto, vi faremo sapere presto delle novità. In chiusura abbiamo un ospite, Stefano. Ciao Stefano.
Ciao Concetta, ciao tu.
Stefano fa parte di Albergheria. Domani mattina Albergheria ha organizzato qualcosa. Stefano ci racconta cos'è Albergheria e cosa domani magari succederà.
Sì, per chi non conoscesse già l'esperienza di Albergheria, nasce un anno fa l'esperienza e l'impegno di Carmela, che è riuscita a mettere su un bel gruppo di attivisti. Adesso siamo in tanti a vederci periodicamente.
Cosa fate?
Beh, l'Albergheria si propone di agire in maniera molto locale, con un pensiero globale direi quasi, su quanto riguarda il tema del verde, in particolare la rivalutazione del verde urbano, degli spazi urbani ormai non più verdi.
Quindi un recupero, una cura nuova di uno spazio abbandonato.
Esatto, appunto il ripristino allo stato originario di uno spazio verde del centro città.
Bello, quindi domani farete qualcosa del genere, dove?
Sì, domani mattina l'appuntamento è alle 11 in piazza Mongitore, o la piazza vicino alla via Mongitore, per renderla più familiare, quella dove c'è il laboratorio dei famosi cannoli, il Rosciglione. Sì, è il luogo in cui abbiamo già individuato una nuova aiuola abbandonata, più aiuole abbandonate, quasi distrutte, sommerse dalla spazzatura, che stiamo cercando di far rimuovere, altrimenti ci rimboccheremo le maniche, rimuoveremo noi come le volte precedenti, sì, la pianteremo insomma.
Bene, allora siamo tutti invitati a coltivare il verde che è in noi, vi salutiamo. Buon ascolto, a presto, ciao a tutti.
Ever will be, as long as we're now.